Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
La pace è un dono di Dio e al tempo stesso un progetto da realizzare, mai totalmente compiuto. Una società riconciliata con Dio è più vicina alla pace, che non è semplice assenza di guerra, non è mero frutto del predominio militare o economico, né tantomeno di astuzie ingannatrici o di abili manipolazioni. La pace, invece, è risultato di un processo di purificazione ed elevazione culturale, morale e spirituale di ogni persona e popolo, nel quale la dignità umana è pienamente rispettata. Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Così il Santo Padre nelle righe conclusive del suo messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2011. Oggi, tra le pagine, i fogli e le parole di 105 Live della Radio Vaticana in diretta, divaghiamo sulla parola risultato. Risultato: la pace è un dono di Dio e al tempo stesso un progetto da realizzare, mai totalmente compiuto. È risultato di un processo di purificazione ed elevazione culturale, morale e spirituale di ogni persona e popolo. Allora, risultato, che bella parola, una parola densa. Risultato, participio passato di risultare, viene da re, indietro, e sultare, nel senso di saltare, balzare, non nel senso di saltare all'indietro, si potrebbe pensare così a una bella coreografia, nel senso invece di qualche cosa che evidentemente deriva da un lavoro, da un impegno precedente. Non c'è risultato oggi senza fatica ieri. La fatica di oggi sarà il risultato di domani. In questo senso la pace è o dovrebbe essere un risultato, lo sarà, ce lo auguriamo. Risulterà, salterà, per così dire, da quanto saremo riusciti a fare oggi, giorno per giorno e ora per ora. Beh, c'è anche poi il risultato di una equazione matematica, di una operazione chimica, c'è l'esito di un intervento chirurgico, il risultato di un impegno, i risultati scolastici, i successi e i risultati di un'azione politica, diplomatica. Ti risulta? Sì, risulta dagli atti. Risultare, assonanza con esultare e con esaltare. Si esalta il domani attraverso la fatica di oggi e si esulta per ciò che si ottiene, per il risultato. Solo giochi di parole?
Le parole ci aiutano a pensare.
Non riempiono soltanto le bocche.
Le parole pesano.
Le parole parlano.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole. Pagine,
fogli,
pensieri,
parole.
105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Tra le pagine, i fogli, le parole di oggi, divaghiamo sulla parola risultato. L'ha scritta il Santo Padre nelle righe conclusive del suo messaggio per la prossima Giornata Mondiale della Pace 2011. La pace è dono di Dio e al tempo stesso progetto da realizzare. È risultato di un processo di purificazione ed elevazione culturale, morale e spirituale. E invito pertanto tutti coloro che desiderano farsi operatori di pace, soprattutto i giovani, a mettersi in ascolto della propria voce interiore per trovare in Dio il riferimento stabile per la conquista di una autentica libertà, la forza inesauribile per orientare il mondo con uno spirito nuovo, capace di non ripetere gli errori del passato. Sapete che il tema della prossima Giornata Mondiale della Pace è la libertà religiosa, intesa appunto come premessa per un futuro di pace. La pace dunque come risultato anche della libertà religiosa coerentemente messa in pratica proprio con l'occhio, con lo sguardo al futuro. Ebbene, molti risultati anche e soprattutto di pace, di conciliazione, li ottiene la preghiera, che sappiamo tanto più efficace quanto più disinteressata. E quale preghiera più disinteressata di quella per i nemici, per le persone che non amiamo e che non ci amano? Di Anselmo d'Aosta, di Sant'Anselmo d'Aosta, dal lontano Medioevo, per la voce di Gaetano Lizio, orazione per i nemici.
Onnipotente e dolce Signore Gesù Cristo, che desidero propizio ai miei amici, tu vedi ciò che il mio cuore desidera per i nemici. Tu, il Dio che scruta reni e cuori, tu penetri i segreti della mia mente. A te è palese se qualcosa è seminato nell'anima del tuo servo che si debba offrirti. E non ti può restare nascosto se vi abbiamo seminato, io e l'avversario, ciò che è da bruciare con il fuoco. Non trascurare, Dio di infinita bontà, ciò che hai seminato. Aiutalo, anzi, accrescilo, rendilo perfetto e custodiscilo. Io non ho potuto cominciare nulla di buono senza di te. E nulla possa portare a buon fine e custodire senza il tuo aiuto. Non mi giudicare, Dio misericordioso, per ciò che in me ti dispiace, ma togli via quel che tu non hai posto e salva l'anima che hai creato. Io non mi posso infatti correggere senza di te, quando siamo buoni, sei tu stesso a farci così e non noi. E se tu dovessi guardare alla cattiveria, la mia anima non reggerebbe al giudizio. Tu dunque, Signore, che solo sei potente, che solo sei misericordioso, qualsiasi cosa tu stesso mi faccia desiderare per i miei nemici, accordala loro e dammene la ricompensa. E se talora auguro loro qualcosa senza la carità, per ignoranza, per debolezza o per malizia, Signore buono, non accordarla e non darmene la pena. Sei la vera luce, illumina la loro cecità. Sei la verità suprema, correggi il loro errore. Sei la vera vita, vivifica le loro anime. Hai detto infatti, per bocca del tuo discepolo amato, chi non ama rimane nella morte. Ti prego dunque, Signore, che tu doni loro la carità per te e per il prossimo, nella misura che tu comandi di averne. Non abbiano davanti a te un peccato contro il fardello. Non sia mai, dolce Signore, non sia mai io l'occasione di morte, né la pietra di inciampo o il sasso che fa cadere i miei fratelli. Già sono abbastanza d'inciampo a me stesso, Signore, e più che a sufficienza. Il mio peccato mi basta. Questo tuo servo ti scongiura per coloro che insieme a lui servono. Non offendano a causa mia la tenerezza di un Signore così grande e così buono. tornino piuttosto alla pace con te, alla concordia con me, secondo la tua volontà, per il tuo amore. Questa è la punizione che l'intimo del mio cuore vuol domandare per uomini che con me sono servi e peccatori. Questo è il castigo che chiede la mia anima per chi con me serve e mi è nemico. Che amiamo te e ci amiamo tra noi, come tu vuoi e a noi conviene. Che accontentiamo il Signore buono, sia per noi stessi che gli uni per gli altri. Che al comune Signore rendiamo omaggio concordi, tendendo al bene comune, alla scuola della carità. Ecco la vendetta che vuol preparata questo tuo peccatore, per tutti i malevoli e per chi gli ha fatto del male. Così preparala tu, Signore clementissimo, al tuo peccatore. Su dunque, creatore buono, misericordioso, giudice mio, fa questo per l'inestimabile tua misericordia. Su dunque, creatore buono, misericordioso, giudice mio, fa questo per l'inestimabile tua misericordia. Rimetti a me tutti i miei debiti, come anch'io li rimetto davanti a te, a tutti i miei debitori. Forse non ancora in modo perfetto, anzi, certamente il mio spirito, a tuo giudizio, non lo fa ancora in modo perfetto, ma lo vuol fare. E facendosi violenza, grazie a te, fa ciò che può. Anche questo io ti offro, perché tu accetti di perdonare perfettamente i miei peccati e sia indulgente con l'anima mia. Ascoltami, ascoltami, grande Signore, buon Signore. La mia anima affamata desidera gustare l'affetto del tuo amore, ma non può saziarsi di te. La mia lingua, che vuole invocarti, non trova un nome che soddisfi il mio cuore. Nessuna parola ha per me il sapore di ciò che l'amore coglie di te, per il tuo dono, Signore. Ho pregato come ho potuto, ma ho più voluto che potuto. Esaudisci, esaudisci tu come è in tuo potere, poiché tu puoi ciò che vuoi. Ho pregato da debole e da peccatore. Ora esaudisci, esaudisci tu, da forte e compassionevole. E non solo ai miei amici e nemici accorda ciò che ti ho chiesto, ma a tutti, i vivi e i defunti. Distribuisci i soccorsi della tua misericordia, conforme a quanto sai utile a ciascuno e non in contrasto con la tua volontà. Ed esaudisci sempre me, non come vuole il mio cuore, né come chiedono le mie labbra, ma come sai e vuoi che io debba volere e chiedere, o Salvatore del mondo, che con il Padre e lo Spirito Santo vivi e regni, Dio, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Abbiamo ascoltato l'orazione per i nemici di Sant'Anselmo d'Aosta, proprio lui che si rese celebre nel Medioevo per la famosa prova della ontologica, cosiddetta ontologica dell'esistenza di Dio. Dio è l'essere perfettissimo che ha tutte le qualità, non può non avere quella dell'esistenza, Dio non può non esistere. E dunque di Anselmo d'Aosta, dicevo, abbiamo ascoltato questa orazione per i nemici dalla voce di Gaetano Lizio. Oggi divaghiamo sulla parola risultato, chissà quali perscrutabili, meravigliosi risultati può ottenere una orazione per i nemici, appunto per chi non ci ama. Il risultato della pace, questo è lo spunto delle nostre divagazioni di oggi, ha scritto il Santo Padre nel suo messaggio per il 1 gennaio 2011, è appunto uno dei risultati della pace, appunto il rispetto per la dignità, per la libertà interiore di ciascuno, e a sua volta la pace è il risultato di un processo di purificazione e di elevazione culturale grazie al quale la dignità umana è pienamente rispettata. In questi passi conclusivi del suo messaggio, il Santo Padre ha citato anche il servo di Dio Paolo VI, alla cui saggezza ha scritto si deve tra l'altro proprio l'istituzione delle giornate mondiali della pace. E questa è la citazione di Paolo VI che ha proposto in chiusura del suo messaggio: occorre innanzitutto dare alla pace altre armi che non quelle destinate a uccidere o a sterminare l'umanità. Occorrono soprattutto le armi morali che danno forza e prestigio al diritto internazionale, quelle per prime dell'osservanza dei patti. E aggiunge Benedetto XVI, la libertà religiosa è una di queste armi della pace, con una missione storica e profetica, e se infatti valorizza e mette a frutto le più profonde qualità e potenzialità della persona umana, capaci di cambiare e rendere migliore il mondo. Essa consente di nutrire la speranza verso un futuro di giustizia e di pace anche dinanzi alle gravi ingiustizie e alle miserie materiali e morali. La pace è dunque come risultato anche della libertà religiosa. Lottò tutta la vita per raggiungere dei risultati che tardarono ad arrivare, che non lo gratificarono praticamente mai, e tuttavia ci ha lasciato un patrimonio immenso di dipinti che ancora oggi possiamo ammirare e contemplare anche qui a Roma. La parola ad Alessandra Petitta.
Mostre,
eventi,
convegni, il bello per gli occhi,
per gli orecchi
e la mente, nel cuore della cultura.
Continua con grande successo al complesso del Vittoriano la mostra dedicata a Vincent van Gogh, Campagna senza tempo, città moderna. Infatti, dopo 22 anni di assenza, tornano a Roma le opere di questo grande pittore olandese, e per parlarcene è con noi Benedetta Calzavara, storica dell'arte e responsabile delle mostre d'arte al complesso del Vittoriano. Ben trovata.
Buongiorno a tutti.
Dunque, in copertina, nel catalogo della mostra, c'è uno dei quadri più famosi di Van Gogh, un quadro della sua maturità, Cipressi con figure femminili. Questo è il titolo dell'opera, una delle 70 che sarà possibile ammirare dal vivo fino al 6 febbraio prossimo. Il tema centrale di questo dipinto ad olio sono un gruppo di cipressi. Questi alberi, assieme agli ulivi, erano soggetti molto cari a Van Gogh.
Sì, assolutamente. Entrambi gli alberi avevano una valenza che andava al di là di quella oggettiva dell'albero, sia per l'olivo che per il cipresso, ma avevano una serie di valenze ideali e ideologiche in un qualche modo. Da un lato l'olivo, l'albero della tradizione classica, dal rametto di olivo portato dalla colomba dopo il diluvio universale, all'olivo di Atene, eccetera, ma anche una valenza importantissima per la storia personale di Van Gogh, che aveva tentato di diventare un pastore protestante, ovvero l'uliveto dei Getsemani, il luogo della sofferenza di Gesù. Il cipresso invece incarna proprio quella che può essere vista come uno degli aspetti principali di questa mostra, ovvero un valore eterno, senza tempo. Nei cipressi Van Gogh vedeva gli obelischi dell'antichità con la loro maestà imponente ed eterna. Infatti in questo dipinto lo pone in contrappunto e contraltare proprio a queste due figure di donne che invece rappresentavano la modernità in un qualche modo.
Infatti in questo quadro Van Gogh mette in relazione l'uomo con la natura, quindi la vita di campagna con la vita di città, perché dipinge un gruppo di cipressi che dominano la scena, e tutto intorno c'è una campagna selvaggia ricca di fiori davanti, e dietro invece si intravede un campo di grano. Poi sulla sinistra, quindi al lato in basso, lui inserisce due donne, due giovani, che da come sono vestite si capisce che non fanno parte della vita contadina, quindi non sono due contadine, ma sono vestite borghesi da città, quindi sembra quasi che si siano allontanate dalla città per fare una passeggiata. Ecco.
Chiaramente già l'atto solo della passeggiata è un atto che non appartiene alla vita di campagna, alla vita dei contadini, ma è piuttosto un atto che appartiene alla vita della buona borghesia, il passeggio nel Bois de Boulogne parigino. E appunto anche in questo caso l'inserire questa immagine cittadina in una raffigurazione che viene realizzata a Saint-Rémy, un villaggio del sud della Francia che di cittadino non ha nulla, è un modo per Van Gogh per trasmetterci un messaggio molto preciso.
A suo fratello Teo, in una lettera, scrive della difficoltà di riprodurre certe tonalità di colore, che poi erano una metafora di stati d'animo differenti. Lui investiva molto tempo nello studio dei colori della natura.
C'è uno studio molto attento, c'è uno studio quasi scientifico, non dimentichiamo che comunque Van Gogh frequenta i divisionisti, i pointillisti, Seurat, conosce la scienza del colore, il contrapporre colori complementari per ottenere degli effetti cromatici particolari, non è casuale. Diciamo che un'altra delle cose che questa mostra vuole dimostrare anche con gli accostamenti agli altri artisti che hanno accompagnato il percorso di Van Gogh, è come non ci troviamo davanti a un genio isolato che agiva in base all'emozione e alla follia del momento, ma davanti a un artista di una cultura immensa che nel momento in cui dipingeva era particolarmente freddo, lucido e in un qualche modo anche calcolatore, detto in senso buono, nel senso che calcolava che cosa stava facendo e come sarebbe stato recepito dal pubblico.
È un quadro nel quale si avverte anche un altro elemento di per sé impossibile da catturare su una tela: il vento. Van Gogh, raccontando questo quadro, parla del vento di Mistral e sembra quasi di sentirlo, vedendo queste pennellate così vorticose del cielo nei cipressi.
Sembra quasi di sentire il vento fremere tra i cipressi e attraversare questa campagna infinita, proprio la capacità di evocare anche diversi sensi e anche di suscitare sentimenti che vanno al di là della semplice cosa che osserviamo.
E una cosa che mi ha colpito è anche lo spessore della sua pittura, della pittura di questo quadro, perché osservando il quadro da vicino si possono proprio notare queste infinite pennellate, questi strati di estrati di vernice, di colore, insomma sembra quasi di essere di fronte non a un dipinto ma quasi a un bassorilievo, a qualcosa che comunque ha una terza dimensione.
Sì, ha un valore quasi scultoreo. Diciamo che il quadro in realtà è stato dipinto inizialmente nel 1889, poi Van Gogh vi rimette mano nel 90 in occasione di un articolo che esce, il primo articolo, l'unico articolo positivo a lui dedicato da Albert Aurier su Mercure de France, e proprio in occasione di questo articolo decide di donare un dipinto ad Aurier e sceglie questo dipinto dei cipressi, quindi aggiunge le due figure che mancavano e aggiunge materia e spessore al dipinto, trasformandolo appunto quasi in un bassorilievo.
È stato un pittore molto amato da diverse generazioni. Ecco, cosa c'è dietro? Cosa ha fatto entrare Van Gogh nel cuore delle persone? Ancora oggi questa mostra è appunto la dimostrazione del grande successo di pubblico.
Questo amore così forte, che in realtà non è stato quello dei suoi contemporanei, purtroppo gli è mancata sempre l'approvazione del pubblico durante tutta la sua vita, e questo sicuramente è stato un grande dolore. Forse la fascinazione comunque che suscita un personaggio come questo, con una vita così tormentata, un epilogo tragico, una morte in giovane età, 37 anni, come tutti i grandi, come Caravaggio, come molti grandi artisti, e ha una passione che attraversa veramente tutte le razze, le età, forse perché la sua pittura riesce a parlare al nostro animo oggi come ieri e come sicuramente domani.
Bene, io ringrazio Benedetta Calzavara, storica dell'arte e responsabile delle mostre d'arte al Complesso del Vittoriano, dove vi ricordo è in corso in questi giorni la mostra dedicata a Vincent Van Gogh, Campagna senza tempo, città moderna, fino al 6 febbraio prossimo. Grazie ancora e buon lavoro.
Grazie a voi.
Cari amici, oggi divaghiamo sulla parola risultato, una parola da sapore vagamente matematico e che invece il Santo Padre ha impiegato nel suo messaggio per la prossima giornata mondiale della pace in un senso molto ampio, tirando in ballo il discorso sui diritti umani, il diritto alla libertà religiosa, appunto, all'origine della pace, la pace come uno dei risultati, appunto, della salvaguardata libertà di fede. E il risultato più bello e più antico che la terra ci fa sperimentare è il fiore, è la pianta, è il germoglio che spunta, risultato della semina, della cura della terra, della fatica dei campi. Gli ultimi giorni dell'anno come questi sono sicuramente più indicati, no, per fotografare questo risultato che in questa stagione è in nuce, che al momento non è visibile, che non ci conforta, ma che è al lavoro sottoterra, invisibile. I contadini lo sanno molto bene, i risultati di domani assomigliano oggi a un vuoto, a un'assenza di risultati, di successi. Non dobbiamo fidarci mai di questa triste apparenza. Buon proseguimento di giornata con i programmi Radio Vaticana.
Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole il fiore, ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, per fare un tavolo ci vuole un fiore. Per fare l'albero ci vuole il bosco, per fare il bosco ci vuole il monte, per fare il monte ci vuole la terra, per fare la terra ci vuole un fiore, per fare tutto.